Accomodatevi. Buongiorno e benvenuti anche da parte mia. Oggi iniziamo una nuova serie. Oggi iniziamo una serie che ha come titolo Strumenti di grazia e segni di discepolato. Cioè che una serie su l'obiettivo è aiutarci a crescere come discepoli di Gesù. Dio ci ha dato infatti degli strumenti o dei mezzi per essere trasformati di gloria in gloria all'immagine del suo figliuolo. Strumenti che includono la Bibbia, la preghiera, i leader o i responsabili della Chiesa, la comunione fraterna, gli ordinamenti e poi tutta un'altra serie di segni di discepolato che avremo modo di vedere a mano che andremo avanti. E la predicazione di oggi è come una sorta di cappello, un'introduzione a questa serie, perché ci permette di cogliere, di individuare alcuni di questi mezzi, strumenti di grazia e segni di discepolato che andremo poi a approfondire nelle settimane successive. Non sarà quindi una predicazione questa serie su un libro specifico, come abbiamo fatto con Ebrei, ma sarà su testi vari, centrata sugli argomenti che vorremo trattare. Quando hai dei bambini, ci sono delle domande a cui non puoi sfuggire, soprattutto quando hai un bambino appena nato. Domande del tipo, dorme? Perché la preoccupazione non è tanto se il bambino dorme, la preoccupazione è per i genitori che devono stare svegli per il bambino che non dorme eventualmente. Mangia? E di corpo come va? Sono domande che vengono fatte. E poi c'è la domanda delle domande. Ma questo bambino a chi assomiglia? È tutto il padre o tutta la madre o un misto di entrambi? È parzialmente vero che guardandoci allo specchio, metaforicamente parlando, assomigliamo ai nostri genitori. Più facilmente è vero, piuttosto che una somiglianza fisica, cioè del naso, degli occhi, della bocca, eccetera, eccetera, che vediamo una somiglianza nei modi di fare, negli atteggiamenti, nelle preferenze, nelle opinioni, nelle disposizioni, nei vizi e nelle virtù. In qualche modo i nostri, tutte queste nostre cose sono un po' quelle della nostra famiglia d'origine. Tutti noi siamo modellati dalla nostra famiglia d'origine. Nel bene e nel male siamo plasmati dall'ambiente in cui siamo cresciuti. E il libro degli Atti ci porta a conoscere la nostra famiglia spirituale. Ci porta a guardarci allo specchio e dire, ma quelli di questa famiglia, questi padri e queste madri e queste madri spirituali, hanno dei tratti in comune con noi, o meglio, noi abbiamo dei tratti in comune con queste persone, li rassomigliamo? Il libro di Atti ci porta a conoscere la nostra famiglia spirituale. Siamo agli inizi di un movimento che si va diffondendo in tutta la terra e Luca scrive il libro degli Atti per rassicurare su questo movimento, un movimento che è più di un movimento umano, è il movimento di Dio stesso attraverso il suo popolo che è iniziato tanto tempo fa, più di 2000 anni fa e che continua ancora oggi. Luca compila meticolosamente la storia di questo movimento, di questa comunità nascente, ha cercato di delineare a beneficio delle generazioni future, le abitudini e le pratiche che venivano apprezzate in questa nascente comunità, per capire qual era la famiglia reale a cui apparteniamo. E nel primo capitolo di Atti vediamo che questi primi discepoli dovevano portare il loro messaggio fino agli estremi confini della terra. Grazie alla predicazione del Cristo crocifisso, questa piccola comunità di 12 persone o di 100 persone, a seconda di quello che vogliamo considerare, che erano riuniti per pregare il Signore, che sarebbe da lì a poco asceso, predica attraverso la persona di Pietro e più di 3.000 persone si aggiungono a questa comunità nascente. Bene, e adesso che questa comunità è nata, adesso che in una sola predicazione, immaginatevi che in una predicazione nostra più di 3.000 persone vengono aggiunte alla Chiesa. Adesso che cosa succede? Adesso che siamo diventati dei figli di Dio, adesso che siamo dei discepoli di Cristo, cosa significa credere in Lui? Cosa accade? Cosa vuol dire che Gesù è il Signore? Quali sono le priorità? Quali sono le abitudini? Quali sono le passioni che vengono messe in campo da un discepolo di Cristo? vedremo lo Spirito Santo che aveva guidato le persone alla salvezza a formare una comunità che è centrata su Gesù Cristo e una comunità che è attenta gli uni nei confronti degli altri. Vediamo lo Spirito formare attraverso delle pratiche ordinarie, gesti comuni, spesso banali, non considerati, non tenuti in grande stima, diventare il segno distintivo di gente che appartiene a Cristo ed essere riconosciuta per questi segni distintivi. Questi, carissimi, sono e la nostra famiglia spirituale. Queste sono le nostre madri e i nostri padri spirituali. E allora, se vogliamo conoscere la nostra famiglia, apriamo il libro, la scrittura nel libro degli Atti, al capitolo 2, e leggiamo i versetti dal 41 al 47. Atti, capitolo 2, versetti da 41 a 47. Quelli che accettarono la sua parola, cioè di Pietro, furono battezzati. E in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere del pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. A prima vista questo è un testo abbastanza semplice, non è vero? Ecco alcune delle cose che fanno questi primi discepoli. Ora, ma il libro di Atti non è narrativa e non è neanche poesia. Il libro di Atti è un riassunto, una sintesi di quello che succedeva nella Chiesa primitiva. Dopo gli impressionanti avvenimenti collegati all'avvenuto dello Spirito Santo e al sermone di Pietro, dove queste 3.000 persone si convertono, Luca ci dà un riassunto della loro vita insieme, di quello che facevano. Ed essendo un riassunto, dobbiamo tenere in considerazione alcune cose tipiche di un riassunto. Ora, i riassunti sono delle generalizzazioni di pratiche abituali. Ora, un riassunto non ha l'obiettivo di spiegarci nel dettaglio tutte le cose che venivano fatte, ma ci indica, per sommi capi, quelle che erano le cose principali che venivano fatte. E come le aziende che hanno degli obiettivi che vengono esplicitati nella mission. Ora, la mission non ci dice tutto quello che l'azienda fa, ma ci dice, sintetizza quale vuole essere la direzione verso la quale vuole andare. E in questo senso è anche il libro degli Atti, non ci dà un resoconto completo di tutte quelle che erano le attività dei nuovi credenti, ma ci indica quella che è la traiettoria, quelle che erano le cose fondamentali che queste persone stavano facendo. Ora, noi non dobbiamo idealizzare la Chiesa primitiva, dobbiamo quindi capire che era un riassunto e non dobbiamo neanche idealizzare la Chiesa primitiva. Perché? Perché tutti noi diciamo spesso dobbiamo ritornare a essere come la Chiesa primitiva, bene, giusto, però dobbiamo capire che cosa vogliamo intendere dicendo che dobbiamo essere come la Chiesa primitiva. Non ci sta Luca dando un resoconto idilliaco delle situazioni che viveva la Chiesa ai primi giorni della sua nascita, perché la Chiesa fin dai primi giorni della sua nascita è stata segnata da problemi, da difficoltà, difficoltà come quelle che noi abbiamo oggi. Pensate solamente alla Chiesa di Corinto, una Chiesa grandemente benedetta dall'azione dello Spirito Santo e da Dio, una chiesa ricca di doni, una chiesa ricca della grazia e del carisma del Signore. Eppure c'erano dei problemi assurdi, dei problemi inconcepibili per una chiesa cristiana. Veniva addirittura tollerato l'adulterio, veniva addirittura tollerato le relazioni di un figlio con la sua madre. cose che non potevano sussistere in una chiesa cristiana. Venivano tollerate le divisioni e si diceva di appartenere a un gruppo, a un leader piuttosto che a un altro. Pensiamo alla chiesa primitiva stessa, poche pagine dopo quello che leggiamo qui, dove c'è un problema, le vedove incominciano a lamentarsi perché sono trascurate dagli apostoli, perché si dedicano ad altre cose, non hanno tempo di servire alle tavole. E allora vengono a essere nominati i primi diaconi della Chiesa. Ci sono dei problemi. Dove c'è un corpo, dove c'è una comunità, ci sono dei problemi. Noi non dobbiamo idealizzare la Chiesa primitiva, ma dobbiamo fare nostre quelle che sono le pratiche, le abitudini, gli elementi focali che caratterizzavano la Chiesa primitiva. E l'Apostolo Paolo ce ne parla. È una Chiesa che è attenta a Cristo, che è centrata su Cristo e che contemporaneamente è focalizzata gli uni nei confronti degli altri. Ci sono delle cose che vengono fatte, delle cose che vengono fatte in cui Cristo è al centro. E poi ci sono delle attività che da Cristo vanno verso l'altro, vanno verso il prossimo. E vedremo queste. La prima cosa che fa è la comunità. L'argomento di questo brano è semplice. L'argomento di questo brano riguarda la comunità. Vedremo quattro aspetti di questa comunità, ma prima vorrei riflettere sul senso stesso di comunità, perché la comunità è qualcosa che noi sentiamo nel nostro profondo, che noi sentiamo nel nostro cuore. Tutti noi siamo desiderosi di appartenere a qualcosa, di appartenere a qualcuno. Tutti i libri, d'altronde, con grande successo ci parlano di questo. Pensate, ad esempio, al Signore degli Anelli. Che cos'è il Signore degli Anelli? La storia di cosa? La storia di una compagnia che si ritrova intorno a questo anello e che da persone con caratteri più disparati, diverse fra di loro, nasce un sodalizio, nasce un'amicizia, nasce qualcosa di profondo. E la comunità è questo, il sentirsi l'uni appartenere agli altri. Fratelli, questo è il punto dove si sta o dove si cade, la qualità delle relazioni. Non è la qualità dello studio biblico. Non è la qualità della preghiera, non è la qualità dei miracoli delle preghiere, o delle guarigioni che accadono in una comunità a fare la comunità. È primariamente la qualità delle relazioni che noi viviamo. Se abbiamo relazioni povere, noi siamo deficitari in quello che il nostro cuore maggiormente desidera, il senso di appartenere, trovare significato in quello che stiamo facendo, e noi non possiamo trovare questo significato nelle attività che facciamo. Queste ci aiutano a sviluppare il nostro senso di comunità, a capire, a modellare, a trattare, a gestire il nostro senso di comunità, ma non creano il senso di comunità se non ci sono delle relazioni forti alla base. Il bisogno di comunità è essenziale e sembra però che sia la cosa più difficile da raggiungere. Aspiriamo alla comunità, ma viviamo in un mondo che fa di tutto per ostacolarla. La nostra cultura è infatti centrata sull'individualità, sull'indipendenza e sull'isolamento. Siamo sopraffatti dalla paura, dal sospetto, dalla competizione, dalla scarsità delle risorse, per cui se ce l'hai tu non posso averla io quella risorsa. Il senso di comunità è quello che vogliamo, eppure è sempre la cosa più difficile da ottenere. Spero che noi possiamo apprezzare questo, spero che noi da questa serie di predicazioni possiamo apprezzare questo, l'invito che ci viene dalla parola a migliorare la qualità delle nostre relazioni. Pietro aveva detto che se si fossero pentiti e avessero ricevuto il dono dello Spirito Santo, la prima opera dello Spirito Santo sarebbe stata questo, la creazione di una comunità. In effetti questo significa essere un credente. Essere un credente certo significa che Dio ti salva, che Dio perdona i tuoi peccati, che adesso sei riconciliato con Dio. Questo è di primaria importanza. Ma quando Gesù ti salva, ti lega al tessuto di una comunità locale. Non puoi essere un credente in isolamento. Non puoi essere un credente per i fatti tuoi. Non puoi decidere tu il corso della tua vita semplicemente standone da solo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. E questo è quello che fa lo Spirito Santo, quello di creare un popolo, quello di creare un popolo che gli appartiene. E la prima cosa che questo popolo fa, la prima cosa che questo popolo fa è che la comunità si riunisce insieme. Guardate cosa dice il versetto 42, che erano, questa Bibbia incomincia a diventare un po' troppo piccola per i miei occhi. Per questo sto usando l'iPad. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna. Erano perseveranti. Il termine greco perseverante o dedicata ci parla di persistere, rinunciare a qualcosa al posto per averne un'altra. Hanno resistito, non si sono resi, erano impegnati nella vita comunitaria, non erano scomparsi quando gli impegni erano cresciuti. Tutti noi abbiamo degli impegni, tutti noi abbiamo un calendario fitto di attività, siamo presi dal lavoro che sembra avvolgerci come, non so, come una piovra, non ci lascia più tempo per respirare, sembra che siamo più, abbiamo di più dei nostri avi, ma siamo più stressati dei nostri avi perché non abbiamo più neanche il tempo per guardarci intorno. Il lavoro ci assorbe. E cosa facciamo? Scompariamo? Non avevano rinunciato alla comunità quando la vita era diventata difficile, ma erano perseveranti, non erano presenti a convenienza, non erano presenti quando c'era l'opportunità per poterlo fare, erano impegnati a riunirsi. La comunione era il modello ed il ritmo della loro vita. La comunione era il modello ed il ritmo che segnava la loro vita. E questo non è rilevante anche per noi oggi? Non è vero che desideriamo la comunione, che desideriamo la comunità, ma non vogliamo l'impegno che la comunione, la comunità resiste, richiede? Certo, vogliamo la comunione, vogliamo la comunità, ma questa è dura. Richiede un sacrificio, richiede delle scelte, richiede un dover dir sì a certe cose e un dover dir no ad altre cose per poter sviluppare, per poter perseverare nella comunità, nella comunità. E la prima cosa che dobbiamo rinunciare, a mio avviso, è il sogno stesso di comunità che abbiamo. Noi abbiamo un sogno di comunità che è idilliaco. E se questo sogno poi non si realizza, siamo frustrati. E noi viviamo relazioni all'interno della comunità che sono frustrati perché abbiamo delle aspirazioni che sono talmente alte da essere superiori a quelle che la Scrittura stessa ci presenta. Vorremmo la comunità che fosse come un luogo in cui ci sono tutti amici, in cui abbiamo il migliore amico in ogni fratello che abbiamo seduto accanto. Ma è così? Ma è così la realtà? Qui a Trento, a Vittoria, a Roma, a New York, è così la realtà? No, non è così la realtà. La comunità è segnata anche da difficoltà. E la prima cosa che dobbiamo rinunciare è il nostro sogno bizzarro di comunità. La comunità è fatica, la comunità chiede impegno. È un sogno quello che abbiamo, che è capace di distruggere la vera comunione. Vedete, questo incontro, l'incontro che noi facciamo qui, esiste non solo perché è funzionale a se stesso, perché la domenica è stabilito, abbiamo deciso il comitato che alle 10:30 piuttosto che alle 10 o piuttosto che il pomeriggio ci si incontra. No, è perché siamo riuniti qui intorno a qualcosa di comune che abbiamo. E questo qualcosa comune che abbiamo è Cristo, il nostro Signore, ed è l'attenzione, la comunione che vogliamo avere gli uni nei confronti degli altri. E queste sono le pratiche che avevano queste persone. Al versetto 42 tutte queste persone sono concentrate su delle pratiche che hanno Cristo nel loro mezzo. La motivazione del loro impegno è questo. La vita comunitaria non esiste di per sé stessa. Dietrich Bonhoeffer, un pastore e teologo tedesco che fu ucciso per le sue idee durante la Seconda Guerra Mondiale perché si opponeva al nazismo, scriveva questo in un libro chiamato Vita Comune. Il cristianesimo significa essere comunità attraverso Gesù Cristo e in Gesù Cristo. Nessuna comunità cristiana è più o meno di questo. Cristo è il centro delle nostre attività, Cristo è il centro dei nostri pensieri, Cristo è il centro della comunione, della comunità che possiamo sviluppare. Così dall'inizio di questo sommario della vita cristiana vediamo delle pratiche regolari che hanno il Messia, che hanno Gesù al loro centro. E quali sono queste attività? In primo luogo l'insegnamento, in primo luogo il sermone che predicò Pietro. Un sermone che è centrato su che cosa? Sulla morte, la sepoltura, la resurrezione di Gesù Cristo. Questo è l'apice del proposito di Dio. Ma poi questo sermone ci ricorda ancora gli insegnamenti e i comandamenti di Gesù, cioè di come dovevano vivere i primi discepoli. E i discepoli erano perseveranti in questo, erano perseveranti nell'insegnamento. Erano perseveranti anche nella comunione, cioè nella condivisione. Questa è la prima cosa che fanno, condividere la cosa centrale che c'è nella loro vita, la croce di Cristo. erano perseveranti nella comunione. E in terzo luogo erano perseveranti nel rompere il pane. Cioè Luca sta dicendo che al centro dell'attività di questa chiesa c'è ancora qualcosa che ricorda Cristo, il rompere il pane, cioè la Santa Cena. Erano impegnati in questo, erano impegnati nel ricordarsi il valore del sacrificio di Cristo. Una pratica che forma il nostro cuore, che modella la nostra vita intorno alla persona di Cristo, la cena del Signore. E poi erano impegnati nella preghiera, cioè in canti, in preghiera e in canti spirituali. Erano impegnati a parlare a Dio, erano impegnati a ringraziare Dio, erano impegnati a pregare Dio per i bisogni reali. Allineare la loro vita alla volontà del Signore. Vedere, pregare, così come Cristo aveva pregato. Vedete, questa è la comunità. E questa comunità crea un senso di adorazione, crea un senso di meraviglia. Perché come dice il versetto 23, ognuno era preso da timore. Certo, c'era una difficoltà, ma si riconosceva che al di là di questo, ognuno era preso di timore. C'era qualcosa di più grande che stava accadendo nel loro mezzo. L'azione dello Spirito era tangibile, era presente. C'erano gli errori, ma c'era anche la richiesta di perdono. Ma perché queste pratiche? Perché queste pratiche erano necessarie, erano importanti? Queste pratiche, fratelli, formavano il paesaggio dei loro cuori e delle loro menti, cambiavano il loro modo di vivere, cambiavano il loro modo di vedere il mondo. E in questo modo di vedere, in questo cambiamento cambiavano anche le qualità delle relazioni che vivevano gli uni con gli altri. Ed è per questo che vediamo delle cose che accadono, che vanno da Cristo, vanno verso gli altri, con le altre cose che caratterizzavano queste persone. Perché? Perché la seconda caratteristica di questa comunità è questa. La comunità spirituale dona insieme. La comunità spirituale dona insieme. Versetti 44 e 45. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Questi primi discepoli, fratelli, erano identificati non solo per quello che credevano, quello che veniva loro insegnato, per rompere il pane, per le preghiere, per i canti, ma venivano anche identificati per le loro pratiche finanziarie. Ecco come appariva la loro generosità. Erano disposti a vendere qualsiasi cosa che avevano per soddisfare un bisogno significativo che si presentava all'interno della comunità. Ora qualcuno di voi probabilmente sta detto, adesso prende la tangente e comincia a parlare di un tema sulla donazione, sul donare, sulle offerte. State tranquilli, non voglio fare una predicazione sulle offerte e non voglio fare neanche un sermone sul comunismo cristiano, perché qui non si tratta di comunismo o di socialismo cristiano, è qualcosa di ancor più radicale. Nel sistema economico del primo secolo la ricchezza era legata fondamentalmente a delle cose molto semplici: il possesso della terra, il possesso di merci e di bestiame, e il numero di schiavi che magari avevi se eri una persona effettivamente ricca. Questi erano i segni della ricchezza. E quello che ci sta dicendo è che queste persone non è che avevano venduto, si erano spogliati delle loro proprietà per costituire una proprietà sociale, collettiva. Non era l'idea quella di fare un comunismo come quello che è stato fatto in Russia negli anni passati. Non era questo. Ma quello che ci sta dicendo il testo è che all'occorrenza erano disposti, come diremmo noi oggi, a staccare un assegno. Erano proprietari ancora delle cose che avevano, però all'occorrenza erano disposti a staccare un assegno per coprire un bisogno che si presentava all'interno della comunità. E questo è più forte di qualsiasi sistema economico, è più forte del socialismo, è più forte del comunismo. Perché? Perché avevano rinunciato all'avidità del possesso. Cos'è che noi sentiamo dire? Prendi quello che puoi, finché c'è tempo, prendilo e prendilo tutto. Eppure queste persone avevano cambiato il loro orientamento, erano diventate delle persone che avevano vinto il potere del denaro nella loro vita. Avevano vinto la falsa sicurezza che il denaro può dare. Una comunità che aveva dato invece la priorità al benessere reciproco, al benessere collettivo dei suoi membri. Questo è quello che era la comunità del primo secolo. E tutto questo è radicale, perché è più di un sistema economico, è una disponibilità unica per l'altro, un prendersi cura gli uni degli altri all'interno della famiglia cristiana. Questi, fratelli, sono i nostri padri e i nostri madri, e le nostre madri spirituali. Uno studioso ha affermato che questi atti di generosità venivano a intensificarsi mentre la comunità diventava più consapevole dei reciproci bisogni, più convinti del loro comune legame in Cristo. La conoscenza reciproca aveva fatto nascere questo bisogno del prendersi cura gli uni degli altri. Non possiamo pretendere che gli altri si prendano cura di noi se noi siamo ai margini, se noi non vogliamo sporcarci le mani nella vita comunitaria, se non vogliamo far parte della famiglia, perché sarai sempre ai margini, sarai sempre in periferia, e non ci sarà nessuno che si prende cura di te. Conoscersi gli uni degli altri in Cristo aveva sviluppato l'urgenza del benessere comune. E non è una comunità che solamente dona, ma una comunità anche che mangia insieme. Versetto 46. Ogni giorno andavano assidue e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore. Quello che Luca ci descrive qui è quello che qualche commentatore ha definito la fratellanza della tavola. Un gesto controculturale oggi come lo era allora. Quando è l'ultima volta che hai invitato qualcuno che non sia un tuo parente a casa? Hai condiviso qualcosa. La tavola è uno spazio intimo, perché la casa è il nostro rifugio dal mondo. Mangiare, ad esempio, è visto come un atto di comunione. E nella nostra società del fast food, invece della comunione, siamo ormai lì con il nostro vassoio, con qualcosa di frugale, davanti magari alla TV, a guardare la serie preferita. E la comunione della tavola è diventata qualcosa che abbiamo perduto. I discepoli provenivano da strati sociali diversi. Nel secondo capitolo leggiamo che 3.000 persone si erano convertite, e non erano 3.000 persone tutte dello stesso tipo. Parlavano addirittura delle lingue diverse, talché lo Spirito Santo era dovuto intervenire per far parlare ai discepoli lingue che non conoscevano nemmeno, pur di raggiungere queste persone. Immaginatevi di avere 3.000 persone che parlano lingue diverse perché provengono da zone geografiche diverse. Quale comunione poteva esserci fra queste? Quale comunione poteva esserci fra i ricchi e i poveri? I ricchi e i poveri non avevano niente da che spartire. Così come l'educato non aveva nulla a che fare con l'ignorante nella società del tempo. Le persone libere non mangiavano certo con gli schiavi. Ma questa era una comunione spirituale. Questa era la comunione della tavola. Hanno spezzato ogni tabù sociale del tempo. Avevano l'abitudine di mangiare con persone diverse da loro. E questa specie di radicalità, di ospitalità radicale aveva il potere di trasformare. Aveva il potere di trasformare e di cambiare il mondo in cui vivevano. Aveva il potere di cambiare il mondo in cui vivevano e aveva il potere di cambiare il modo in cui vedevano loro stessi e le persone che gli stavano attorno. Mi chiedo se non è questo in qualche modo quello che abbiamo cercato di fare con Altrimenti anche durante quest'anno, con le attività che si sono sviluppate qui in questa comunità ogni venerdì pomeriggio. Incontrarsi regolarmente, senza un programma, non è che c'era uno studio biblico o una predicazione, solo del cibo e conversazione, un posto dove stare insieme, un posto dove appartenere, un posto dove imparare, un posto dove conoscere e farsi conoscere. La ripetizione dell'ospitalità può modellare il nostro cuore e la nostra mente. Un'esperienza tangibile dell'amore e dell'accettazione di Dio nei nostri confronti. Un commentatore, parlando di questa prima comunità, diceva: condividendo i pasti insieme, stavano attuando una pratica dell'amicizia che formava una sorta di famiglia, una fitta parentela capace di soddisfare i bisogni di nutrimento, interazione sociale e gioia. È un linguaggio accademico, ma detto in parole povere, che cos'è che sta dicendo? Che avevano formato famiglia stando insieme a tavola. La qualità delle relazioni ancora una volta entra in gioco. Siamo sempre lì, siamo sempre lì. La qualità delle relazioni è quello che fa la differenza. Forse pensi, faccio abbastanza bene agli altri, dono di quel che posso, ma sto lottando nel fare delle riunioni una priorità. Oppure stai pensando, sono qui tutto il tempo, ma non ho mai invitato qualcuno a casa mia. O ancora, invito le persone, ma non chi è diverso da me. È più facile che invito le persone con cui ho le stesse abitudini, le stesse affinità, magari lo stesso livello culturale, la stessa estrazione sociale, provengo dalla stessa città. Non chiederti come la Chiesa può aiutarti a crescere, ma chiediti come tu puoi aiutare la Chiesa a crescere. Chiediti come tu puoi cambiare i tuoi abitudini, le tue relazioni per crescere, e crescendo tu crescerà anche la comunità in cui Dio ti ha inserito. La comunità ha bisogno di ciascuno di noi. Funziona solo se partecipiamo tutti. È come un gioco in cui nessuno può stare a guardare mentre pochi sono lì nell'arena a fare la loro parte. Se ci uniamo nel nostro legame comune, con pratiche comuni, possiamo crescere come questa comunità. Questi primi discepoli lo hanno fatto, lo stavano facendo. Stavano facendo quello che Gesù voleva. Stavano vivendo il suo nuovo comandamento, quello di amarsi gli uni e gli altri. Non sono cose tanto difficili, non sono cose impossibili da capire. Erano riconosciuti come discepoli di Gesù, con pratiche ordinarie, come quello di stare a tavola. Niente di eclatante, niente di strabiliante. La normalità, la quotidianità, è questa che fa la differenza. Se noi siamo qui oggi e poi ci incontriamo domenica prossima, e poi l'altra domenica ancora, difficilmente creeremo comunità. Difficilmente la qualità delle nostre relazioni sarà tale da soddisfarci. Avremo sempre quel non so che, ma non mi manca qualcosa. Quell'inquietudine di dire c'è qualcosa che non sta funzionando. Ma non dipende, fratelli, dagli altri. Sarebbe facile scaricare la responsabilità solo sugli altri. Dipende da ciascuno di noi. Dipende dal livello di coinvolgimento che ciascuno di noi vuole prendersi, dipende dall'impegno e dalla responsabilità che ciascuno di noi vuole avere. Non guardiamo sempre agli altri come la soluzione dei nostri problemi. Dove è sparito qua? Mentre il Signore aggiungeva persone alla comunità, il movimento cresceva e guadagnava favore e attirava l'attenzione. Si dice che aveva il favore di tutto il popolo, aveva il favore non solo di quelli all'interno della Chiesa, ma aveva il favore anche di quelli all'esterno della Chiesa, ed era un favore che incominciava a disturbare, era un favore che incominciava a disturbare addirittura chi era stato messo a governare per conto dell'imperatore. Plinio il Giovane, vissuto dal 61 al 113 d.C., nipote di Plinio il Vecchio, che era lo zio materno, nel 111 fu nominato dall'imperatore Traiano legatus della Bitinia, cioè governatore dell'odierna Turchia. E lui era molto scrupoloso ed era molto devoto all'imperatore Traiano. E allora gli scrive una lettera per esporgli le sue perplessità. E in questa lettera Plinio si esprime in questo modo: «Ho per massima, o Signore, di riferirti le cose tutte delle quali sono dubbioso, perché chi può meglio guidarmi nel dubbio o illuminare la mia ignoranza?» Se state scrivendo a un imperatore, fate come Plinio, è meglio un po' di adulazione quando scrive a un imperatore, condisci un po' con salsa quello che vuoi dire. E Plinio continua: «Io non ho mai preso parte a processi contro i cristiani e perciò ignoro quale colpa e sin dove si soglia punire o inquisire. Sono rimasto non poco esitante se bisognasse avere riguardo all'età degli accusati o nessuna differenza bisognasse fare fra i giovinetti e gli adulti». Cioè Plinio si sta chiedendo fino a che punto devo inquisire queste persone, gli adulti o anche i giovani. Devo avere una guida, dimmi tu, imperatore, cosa devo fare, ho bisogno di avere dei suggerimenti. E Plinio continua esponendo le sue difficoltà e scrive: «Affermavano poi che la loro colpa e il loro errore consisteva nella consuetudine di adunarsi in un giorno stabilito prima del levar del sole e cantare tra loro a cori alterni un canto in onore di Cristo come un Dio, e di obbligarsi con giuramento a non compiere male azioni, ma a non rubare, a non ammazzare, a non commettere adulteri, a non tradire la parola data, a non rifiutare se richiesti di restituire il deposito. Compiuto questo rito, era loro costume di sciogliersi, poi di adunarsi ancora per un banchetto, comune ed innocuo. Plinio, come Luca, descrive le pratiche e le abitudini della Chiesa del 110 d.C., così come Luca l'ha descritto appena dopo il sermone di Pentecoste. Accadono le stesse cose, quello che dice Plinio e quello che dice Luca nel testo che abbiamo visto. Sempre la stessa cosa. 70 anni dopo succedono le stesse cose all'interno della comunità e Plinio dice questo: mi parve degna di interpellanza la cosa, soprattutto per il gran numero di accusati che in ogni età, in ogni classe ed anche in ambo i sessi vi sono molti citati e che possono essere citati in giudizio. Non solo per la città, ma per le borgate e le campagne si è diffuso il contagio di codesta superstizione. Cioè il problema che Plinio si trova fra le mani è talmente grande di questa diffusione dei cristiani, di questo loro modo semplice di incontrarsi intorno alla parola, di rompere il pane, di pregare, di cantare, di avere una cena insieme, un pranzo insieme. È così diffuso che non è una cosa che cade solo nelle città, ma nelle borgate, nei piccoli centri, addirittura nelle campagne, nei posti sperduti e isolati. Plinio era preoccupato per una cosa: che questo culto a Cristo fosse diventato così esteso da diventare una minaccia per l'altro culto diffuso nell'impero, il culto appunto dell'imperatore, Cesare il Signore. E qui invece veniva messo in dubbio, perché Cristo è il Signore. E noi che siamo adesso a più di 2000 anni oltre quello che è successo, ci rendiamo conto che effettivamente quelle preoccupazioni erano ben fondate, perché l'imperatore non c'è più. Non esiste più, ma la Chiesa c'è ancora. La Chiesa esiste ancora oggi e questa comunità continua a crescere, non attraverso l'attivismo o la persuasione politica. Non è una questione di un nuovo marketing, non è che dobbiamo reinventare la nostra evangelizzazione perché questa sia più efficace, no. Certo, possiamo aiutarla, possiamo rendere il modo di come ci presentiamo più accattivante, non allontanare le persone, ma non è questo il punto. È Dio che aggiunge alla sua Chiesa. È Dio che aggiunge alla sua Chiesa nella misura in cui la sua Chiesa è fedele a quelle che sono le sue origini, a quello che Dio ha inteso. È Dio che si prende ancora cura della Chiesa in questo modo. Questa è la storia della comunità spirituale a cui apparteniamo. Questa è la storia dei nostri padri e delle nostre madri spirituali. Assomigliamo noi alla Chiesa di Atti? No. No, non assomigliamo alla Chiesa di Atti. Perché abbiamo pratiche e cose che facciamo diverse. Ma dobbiamo mostrare lo stesso amore per Cristo che mostrava quella Chiesa. Può darsi che dobbiamo ridefinire delle cose. Può darsi che dobbiamo mettere in discussione alcuni nostri modi di fare, ma questi elementi fondamentali, queste cose centrali, fondate su Cristo, intorno agli uni e agli altri, devono essere l'elemento che deve esserci all'interno della comunità. Possono avere un colore, possono avere un contenuto, una forma un po' diversa da quella degli Atti, di quella che leggiamo qui, ma devono comunque esserci, se vogliamo essere dei discendenti spirituali della Chiesa di cui si parla. Dio aggiunge alla sua Chiesa, mentre continuiamo a riunirci per ascoltare la parola, mentre ci ricordiamo della morte e della resurrezione di Cristo, mentre cantiamo, mentre preghiamo gli uni per gli altri, mentre ci uniamo in atti di generosità, mentre ci diamo il benvenuto per conoscerci ed essere conosciuti. Siamo creati per la comunità, non per l'isolamento, non per la paura, per il sospetto. Abbattere le barriere che ci separano, sostenendoci reciprocamente nelle gioie e nelle sofferenze della vita, per essere formati all'immagine di Cristo. Noi siamo creati per la comunità, una comunità che è intorno a Cristo e intorno agli uni e agli altri. Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo chiederti che tu possa continuare a lavorare nella nostra vita, che possa continuare a lavorare nella vita di questa Chiesa. Signore, che ciascuno di noi possa sentirsi parte della comunità, che ciascuno di noi possa avere delle relazioni significative all'interno del tuo popolo che hai creato qui a Trento. Signore, che nessuno di noi possa vivere di nostalgia, di ricordi, di cose che venivano fatte in altri posti dalle quali magari viene, ma che ciascuno di noi possa essere concreto nell'avere i segni, i caratteri distintivi di quello che ha caratterizzato la tua Chiesa fin dall'inizio. Signore, che ciascuno di noi possa tenere alta la stima per la tua parola, che possa essere centrato su di essa, che possa ancora apprezzare, continuamente ricordarsi del sacrificio, della morte, della risurrezione di Cristo, di quello che lui ha fatto, che ciascuno di noi possa apprezzare la comunione, che nessuno di noi si stanchi di perseverare nella comunione. Signore, dacci di fare le scelte giuste per privilegiare la qualità delle relazioni che viviamo. Signore, dacci, Signore, la capacità di poter pensare che non siamo noi gli autori della nostra vita, della nostra storia, ma di poterci affidare a Te attraverso la preghiera, il ringraziamento, i canti, l'adorazione. Signore, la nostra vita vogliamo spenderla come un profumo davanti a Te. Signore, dacci, Signore, di avere del tempo di passare gli uni con gli altri. Signore, fai aprire noi stessi, la nostra mente, il nostro cuore, il nostro tempo, le nostre case, le nostre risorse, per poter essere disponibili verso chi ci sta intorno. Signore, fa che la centralità di Cristo diventi una centralità per il prossimo, nella vita che viviamo. Signore, questo è quello che ha caratterizzato la tua Chiesa e che ancora oggi possa caratterizzare ciascuno di noi. Che il tuo Spirito, Signore, possa ancora soffiare forte, così come l'ho fatto a Pentecoste, per essere ciascuno di noi parte di questo. Signore, non vogliamo essere delle persone che guardano, ma vogliamo essere delle persone coinvolte per la tua grazia, per la tua misericordia. In Cristo Gesù nostro Signore noi ti preghiamo. Amen.